Professor Parsi, degli scenari ipotizzati l'anno scorso con i vulnerabili, cioè la restaurazione, la fine dell'impero romano d'Occidente, il Rinascimento, in questo anno quale quarto scenario possiamo dire che si sta avverando?
Allora, io penso questo, penso che in realtà, essendo passato un anno netto da quel primo libro a questo, quello che si è verificato è che si sono affinati, si sono precisati questi scenari. Restano sempre quelle tre boe, diciamo così, ipotetiche all'interno che designano un triangolo dentro il quale più o meno si collocherà e si sta collocando la realtà. Però adesso abbiamo delle coordinate molto più precise, abbiamo stretto il triangolo, per così dire, sappiamo di più dove potremmo andare o non potremmo andare. Dico questo perché nel frattempo è emersa in maniera evidente come la competizione per l'egemonia e per le regole dell'egemonia, perché questo è l'aspetto che a me premeva mettere in evidenza con quei tre scenari, si sta svolgendo in maniera accelerata proprio a causa delle conseguenze della pandemia. E come posso dirle? Proprio perché la progressiva tendenza verso la fuoriuscita dell'emergenza sanitaria, che prima o poi ci sarà per forza, sta a sua volta buttando benzina sul fuoco. Il primo scenario, che era lo scenario di restaurazione, che è in parte quello che stiamo vedendo, viene prospettato paradossalmente dalla potenza emergente che è la Cina. Quello scenario lì è uno scenario che vedrebbe più o meno il ripristino delle vecchie regole, ma magari con un cambio di leadership. Il secondo, che era un po' uno scenario più catastrofista, più pessimista, no? Quindi l'implosione del sistema, l'accorciamento di tutte le linee di comunicazioni. In quel senso il mio ragionamento si conferma, a mio avviso. Di un'ipotesi del genere vede una perdita enorme da parte degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti al momento sono la potenza e quindi in questo senso potrebbero emergere aree economiche chiuse. A volte lo vediamo, guardate tutto il pasticcio che c'è sui vaccini, come rischia di portare in quella direzione, in maniera molto miope, tra l'altro, perché questa è una prospettiva che per esempio per noi europei sarebbe devastante, perché l'Europa esiste se esiste in un mondo che si chiude, l'Europa è tagliata fuori.
Scenario 3, quello del Rinascimento, che è quello che a me piaceva di più, non potrà essere in un qualche modo implementato dal Recovery Fund e quindi da tutti i soldi che l'Europa mette per rinascere possibilmente in un modo nuovo?
Next Generation EU è stata la capacità della politica di prendere una realtà piatta e depressiva e inventare qualcosa di nuovo, immaginare un futuro. Quello è stato un, era quello su cui potevamo solo scommettere a maggio e che poi è diventato realtà nella sua concezione. Ed è tornata anche la politica nella sua forma lotta per il potere. E infatti lei ha visto lo spacchettamento anche nel piccolo, no? Se vuole anche nel quadro politico italiano, spacchettamento, crisi di governo, prima incitamento alla rivolta, per così dire, no? Quindi prendere la stanchezza della società e investirci gli uni contro gli altri, poi cambiamenti di governi, maggioranza, nuovi partiti, vecchi partiti. Adesso siamo in una fase nuovamente in cui chiediamo alla politica che cosa? Il progetto. Perché non basta chiaramente, no? Fare la campagna vaccinale, che è fondamentale. Se chi non fa la campagna vaccinale come governo muore, perché la campagna vaccinale è l'unica cosa che è veramente nelle mani dell'organizzazione e quindi della politica, tutto il resto no, per il momento, e però c'è tutta la gestione di queste enormi masse di denaro che dipende per cosa le usi, come le usi, come fissi i tempi e le modalità di resa, a vantaggio di chi, a svantaggio di chi. Quindi politica in senso più puro, ed è il motivo per cui, no, noi italiani, nel nostro caso, chiediamo a Draghi di dirci chiaramente, non semplicemente che non li butterà via, che non li sprecherà, questo ci mancherebbe altro, no? Ma quello che chiediamo è capire qual è l'immagine di futuro, qual è il futuro che immagini, perché su quello possiamo anche dividerci.
Professore, l'anello debole, i vulnerabili che ci accompagnano in questo ragionamento e che sono in alternativa anche alle cose, nelle scelte che verranno fatte dalla politica, come se la caveranno?
Dipende innanzitutto se noi siamo disposti a appunto, batterci. I molti, negli ultimi anni, se c'è stata una cosa che è successa, è che i pochi hanno fatto la guerra ai molti. In genere succede il contrario, che i molti fanno la guerra ai pochi e la perdono normalmente. Noi abbiamo assistito in questi ultimi 30 anni, paradossalmente, a chi stava sopra che contestava l'ordine costituito e quindi tasse sempre più pesanti sul lavoro, nonostante tutto il chiacchiericcio che si fa, aumento della tassazione indiretta rispetto alla tassazione diretta, che è una tassa ingiusta per definizione, regressiva, colpisce poveri e ricchi nella stessa misura, diminuzione delle aliquote fiscali per redditi più alti, che non sono mai compensate dall'aumento della quota esente. Noi dobbiamo recuperare intanto il campo di battaglia del cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è accettabile e cosa non è accettabile, riampliare lo spettro all'interno del quale ci possiamo muovere, perché altrimenti noi in tutto questo periodo siamo andati avanti come con una barca che va solo di bolina, no? Solo risalendo al vento con la vela triangolare e non usando tutte le altre vele, perché chi comandava gli piaceva andare di bolina, gli andava bene così. Noi